Il tema di oggi è malati oncologici e tutela del lavoro. Nel nostro paese 3,7 milioni di persone hanno avuto una diagnosi di patologia oncologica nel corso della loro vita, di queste circa un terzo è in età lavorativa. Le nuove diagnosi ogni anno sono circa 390.000 e anche tra queste circa un terzo riguarda persone in età lavorativa, dati che richiamano l'attenzione sul tema della tutela del lavoro. L'8 luglio scorso il Senato ha approvato il disegno di legge numero 1430, che reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Entriamo nel merito delle disposizioni introdotte dal disegno, parlandone con l'avvocato Elisabetta Iannelli, segretario generale della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Avvocato Iannelli, che cosa cambia questo nuovo provvedimento in termini di tutela?
Ma cambia soprattutto che è aumentata, diciamo, sono aumentati gli strumenti di tutela dei lavoratori che si ammalano di cancro, nel senso che c'è un evidente problema che è quello della conservazione del posto di lavoro, oltre che della retribuzione, quando per necessità di cura, in questo caso di natura oncologica, il lavoratore si deve assentare per lunghi periodi dal lavoro. Esistono già delle tutele, sia della retribuzione sia del posto di lavoro, ma non sempre sono sufficienti. È per questo che il Parlamento è intervenuto con questa nuova normativa, che, come dicevo prima, è uno strumento aggiuntivo per tutelare il posto di lavoro. La nuova legge, che deve andare ancora in gazzetta ufficiale, quindi non conosciamo il numero di questa legge, prevede che e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, il periodo di comporto, cioè il periodo in cui è impedito al datore di lavoro di licenziare il lavoratore assente in questo caso per malattia, sia allungato rispetto a quello che prevedeva già la legge, ovvero sono stati aggiunti 24 mesi per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un'invalidità pari almeno al 74%. Che siano quindi affetti da patologie oncologiche o altre patologie croniche ingravescenti e anche malattie rare. Che cosa succede? Che in questo lasso di tempo, cioè in questo biennio, che può essere anche fruito non continuativamente, ma anche per periodi frazionati, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma conserva solo il posto di lavoro, non ha retribuzione, non sono previsti contributi neppure figurativi, salvo la possibilità sempre per il lavoratore di versare, diciamo, spontaneamente i contributi previdenziali per questo periodo di lavoro per non perdere l'anzianità contributiva, però sono a carico del lavoratore. La legge poi prevede che al termine di questo periodo, diciamo, di congedo non retribuito, il malato possa rientrare al lavoro avendo, diciamo, una corsia preferenziale lo smart working rispetto ai colleghi di lavoro. In realtà anche questo, diciamo, corsia preferenziale era già prevista, questa corsia preferenziale era già prevista da altre no normative, ma viene ribadita nella nuova legge per i lavoratori appunto oncologici. Inoltre è prevista anche una, diciamo, forma di tutela, e questa è una parte certamente innovativa per quanto riguarda i lavoratori autonomi si trovano in una condizione, quando si ammalano, di avere minori tutele in caso appunto di malattia grave. Per questi lavoratori che abbiano una committenza, cioè che abbiano un lavoro che gli viene dato da un committente, è possibile sospendere la committenza per 300 giorni all'anno. E previsto poi, sempre da questa norma di legge, un ulteriore articolo che non è, diciamo, strettamente connesso alla condizione del lavoratore malato oncologico, ma che riguarda una forma di incentivo in ambito accademico, ovvero praticamente delle borse di studio per studenti che approfondiscano tematiche afferenti ai lavoratori con patologia oncologica e quindi che sono delle vere e proprie borse di studio alla memoria. Questo grosso modo sono le novità di questa nuova legge per la quale certamente ringraziamo l'intero Parlamento anche le associazioni di malati oncologici che si sono spese perché si potesse arrivare a questo risultato, ma in realtà noi vorremmo qualcosa di più, avremmo già voluto qualcosa di più da questa legge, nel senso che abbiamo chiesto in audizione anche successivamente con degli emendamenti che fossero inserite delle previsioni normative anche a costo zero, sempre per andare incontro alle necessità del lavoratore malato di cancro, come per esempio prevedere il divieto di lavoro notturno, come per esempio prevedere che l'obbligo a carico del datore di lavoro di avvertire il proprio dipendente che sta per esaurire il periodo di comporto, perché non è sempre facile fare il calcolo di quanti giorni ci sono ancora prima di rischiare il licenziamento e quindi un onere per il datore di lavoro, ma un onere comunque senza costi aggiuntivi che consideriamo, come dire, un segnale anche di correttezza e di civiltà nel rapporto contrattuale tra datore e dipendente, lavoratore malato oncologico.
Quindi queste nuove tutele rappresentano una tappa, non un traguardo definitivo.
Certamente no, perché non risolvono, diciamo così, tutte le esigenze di conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro che un appunto malato oncologico deve affrontare nel suo percorso, auspicabilmente verso la guarigione. Sarebbe stato, diciamo, auspicabile un testo unico sulla tutela del lavoratore malato di cancro, come esiste una legge degli anni 70 che tutelava e tutela ancora, perché è ancora vigente, i lavoratori con tubercolosi, TBC, che all'epoca era un po' il male del secolo, come purtroppo oggi ancora è il male del secolo il cancro. Perché in un testo unico avremmo potuto riportare tutte le tutele, quelle appunto esistenti e come dire, disciplinate da tante norme che bisogna andare quindi a ricercare nei vari testi di legge. Per esempio, faccio un esempio, il malato oncologico che si debba assentare dal lavoro per non perdere il lavoro e soprattutto per non perdere la retribuzione, certamente se ha il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità può avere i 3 giorni al mese o le 2 ore al giorno di congedo retribuito, quindi questo è certamente un aiuto importante. C'è poi una norma che è molto meno conosciuta ma che è molto utile sempre in caso di patologie importanti come quella oncologica o come altre malattie gravi, che prevede che il lavoratore con un'invalidità superiore al 50%, e quindi è una percentuale più bassa rispetto a quella prevista dalla nuova legge che parla del 74% invece, dicevo che il lavoratore con un'invalidità superiore al 50% può usufruire di 30 giorni di congedo retribuito, giorni lavorativi di congedo retribuito all'anno. Per cure connesse allo stato di invalidità. La nuova legge ha aggiunto, diciamo, rispetto a quello che, ripeto, è già disciplinato da norme attualmente vigenti, 10 ore di permesso all'anno retribuito sempre per cure, visite mediche e terapie. Certamente non si può considerare 10 ore all'anno una previsione che normativa che soddisfa completamente le esigenze di cura di assenza dal lavoro per il lavoratore malato oncologico, ma è anche questo sicuramente uno strumento aggiuntivo che è importante far conoscere.
Un'ultima domanda, avvocato. Quale dovrà essere il prossimo passo per andare nella direzione giusta per una tutela a 360 gradi dei lavoratori affetti da malattie oncologiche?
Ma, naturalmente speriamo che si possa implementare e quindi ampliare la tutela prevista da questa legge, magari con appunto dei successivi aggiornamenti e integrazioni, oltre al fatto di continuare a fare opera, diciamo così, di informazione per far conoscere a tutti i lavoratori, dipendenti, pubblici, privati, autonomi, partite IVA, quali sono i loro diritti, perché la tutela costituzionale della salute e del lavoro possa andare di pari passo. Senza questa consapevolezza, senza questa conoscenza, purtroppo i diritti saranno negati. Quindi quel lavoro che portiamo avanti diversi decenni, in particolare con AIMAC, con il libretto sui diritti del malato di cancro, va ulteriormente diciamo, supportato anche con collaborazioni rafforzate con le società scientifiche, con le istituzioni, con le sigle sindacali, sia datoriali che dei lavoratori. E comunque la massima diffusione perché appunto un diritto ignorato non sia un diritto negato.